Allora, qualche settimana fa abbiamo iniziato una nuova serie di studi dal titolo generale La comunicazione secondo la Bibbia. Nel primo studio abbiamo visto praticamente che il problema, diciamo, delle parole non è tanto un problema di dire le parole giuste, quanto è un problema del nostro cuore. Perché? Perché quello che diciamo viene dal nostro cuore, come dice chiaramente Gesù in più passi. Poi abbiamo fatto, l'altra volta abbiamo iniziato a studiare nel principio, no? Il titolo, nel principio, e siamo andati a vedere la Genesi. E stiamo ancora vedendo la Genesi, infatti oggi faremo la seconda parte di questo studio nel principio. Ma come sempre facciamo un po' un'introduzione per chi magari non c'era le altre volte. Quindi stiamo parlando di imparare a comunicare, ma non tanto con delle tecniche umane, quanto guardare cosa insegna la Bibbia su questo determinato argomento. Così importante perché tutti noi ogni giorno parliamo. C'è chi parla di più e chi ci parla di meno. Però una cosa che abbiamo notato è che tante parole dette superficialmente creano tanto danno a noi e agli altri. Quindi dobbiamo imparare a utilizzare la lingua nel modo giusto. E abbiamo detto, questa è anche una disciplina spirituale, perché ci dobbiamo allenare, con la forza naturalmente che ci dà Dio. E abbiamo detto un'altra cosa ancora, che il controllare la lingua è la disciplina più difficile di tutte quante le altre. Ma non l'abbiamo detto noi, ma Giacomo dice, chi sa tenere a freno la lingua, sa mantenere a freno tutto il corpo. Quindi se siamo bravi, diciamo, a controllare la nostra lingua, allora noi saremo bravi anche nelle altre discipline che riguardano altre parti del corpo, per esempio il digiuno, oppure stare in solitudine, oppure il pregare. Quindi è una cosa molto ma molto interessante. Abbiamo visto anche un'altra cosa. È interessante che Paolo, quando scrive a Timoteo, gli dice «sii di esempio ai credenti». E quando lui dice questa frase, sì, di esempio ai credenti, è interessante, qual è la prima cosa che dice? Sì, di esempio dei credenti nel parlare. È interessante, non inizia nella fede, nell'evangelizzare, nel leggere la Bibbia, no, inizia sì, di esempio ai credenti nel parlare. Quindi quanto è importante parlare nel modo giusto come cristiani? Tantissimo. Quindi noi abbiamo visto che da Giacomo che praticamente la lingua è impossibile a controllare per ogni uomo e donna, però abbiamo detto, ma se è impossibile, perché allora facciamo questi studi? E la risposta è impossibile per l'uomo controllare la lingua, ma non per lo Spirito Santo. E abbiamo visto subito, diciamo, una rivelazione molto grande che riguarda proprio il parlare. E questo, ogni volta che siamo ripieni dello Spirito Santo, noi possiamo tenere a freno la lingua. Invece ogni volta che noi sbagliamo nel parlare, c'è un problema, ma non tanto per le parole giuste, ma un problema nel nostro cuore. E quando noi sbagliamo nel parlare, è perché non siamo ripieni dello Spirito Santo. Infatti abbiamo visto che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. E tutte queste caratteristiche del frutto dello Spirito vengono, naturalmente quando siamo ripieni dello Spirito, nel nostro parlare. Quindi parleremo con amore, avremo pazienza, parleremo con mansuetudine oppure gentilezza, parleremo con autocontrollo, quindi non diremo delle cose e poi diremo «Ah, non volevo dire quello». No, perché se siamo ripieni dello Spirito Santo, noi parliamo nel modo giusto e controlliamo la nostra lingua. Quindi non ci sono scuse quando sbagliamo. Quando sbagliamo nel parlare con la nostra lingua e pecchiamo, perché sbagliare e parlare con la lingua è peccare, ma dovremo semplicemente chiedere perdono a Dio e riniziare, essere di nuovo ripieni dello Spirito. Abbiamo visto le parole di Gesù, Matteo 12:34, poiché dall'abbondanza del cuore, la bocca parla. Matteo 15:18, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Quindi Gesù, in più versetti, ci dice ciò che esce dalla bocca è ciò che si trova nel cuore. Quindi se tu sbagli nel tuo parlare, è un problema dentro al tuo cuore. Ed è per questo che noi vogliamo esaminare la scrittura per capire come diciamo, parlare bene, ma non tanto per essere nel superficiale, cioè tecniche umane per parlare nel modo giusto, per non offendere le persone, ma noi vogliamo andare più in profondità con Dio. Perché? Perché il problema è qualcosa dentro al nostro cuore. E abbiamo messo quattro principi fondamentali che riguardano il nostro parlare. Su questi quattro principi praticamente si basano tutti gli studi che vedremo. Allora, il primo principio dalla scrittura è che Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Significa che Dio vuole utilizzare le nostre parole per fare la differenza, per fare qualcosa di meraviglioso su questa terra. E questo è un primo principio molto importante. Il secondo principio dice qualcosa di negativo, diciamo. Il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. Quindi Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole, però c'è un problema, e questo problema è il peccato. E il peccato dentro di noi crea confusione, e per quello tante volte ci sono quei conflitti anche fra credenti. Perché? Perché il peccato a volte lo lasciamo prendere il sopravvento su di noi. Terzo principio. In Gesù però troviamo la grazia che ci provvede di tutto quello che è necessario per parlare come Dio vuole che facciamo. Quindi Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Il peccato ha creato difficoltà, danni. Terzo però, in Gesù noi possiamo controllare la nostra lingua e tornare al piano originale di Dio per le nostre parole. Non possiamo dire, ah, non ce la faccio, ah, io sono fatto così, il mio modo di parlare è questo, se vi piace va bene, se non vi piace va bene lo stesso. No, perché in Cristo possiamo essere trasformati. In Cristo, quando siamo ripieni dello Spirito Santo, possiamo controllare la nostra lingua. E il quarto principio è che la Bibbia stessa ci insegna in modo semplice e completo come parlare nel modo giusto. Quindi, oltre a darci la forza per parlare nel modo giusto, ci dà anche proprio delle indicazioni molto precise di quello che dobbiamo dire e quello che non dobbiamo dire. Ma visto che stiamo parlando di comunicazione, anche ci insegna come dobbiamo ascoltare, come dobbiamo rispondere agli altri. Questi versetti li troveremo tantissimi proprio nel libro dei Proverbi. Allora, l'altra volta abbiamo iniziato a guardare la Genesi. Perché abbiamo iniziato dalla Genesi? Perché c'è una regola ermeneutica, una forse delle più importanti, che dice: se vuoi capire un argomento, vai nella scrittura al primo passo dove viene menzionata questo argomento o questa parola. Questa è la regola del primo passo menzionato, che a me piace chiamarlo ritorno al futuro. Perché ritorno al futuro? Perché magari trovo durante i Vangeli un argomento, eccetera, e voglio capirlo bene. Quindi che cosa devo fare? Per capirlo bene devo andare nel passato, dove è stato menzionato per la prima volta questo argomento, capirlo bene lì e ritornare nel futuro, cioè nel punto in cui stavo leggendo quel passo. Esempio, Gesù parla del peccato. Ok, peccato. Quando inizia il peccato? Io devo andare nella Genesi. In questo caso specifico andrò in Genesi capitolo 3, mi spiegherà cosa è il peccato e poi posso capire, ah, Gesù sta parlando di questo. Molto semplice quindi questa regola ermeneutica, e noi l'abbiamo applicata proprio sulle parole, cioè quando è la prima parola che Dio disse, che l'uomo disse. Abbiamo visto l'altra volta questi primi principi sul parlare da Genesi 1-2 che sono prima del peccato. E abbiamo visto questo. Primo principio. Le parole devono creare qualcosa di buono. Quindi le nostre parole devono creare qualcosa di buono. La parola di Dio creava proprio le cose ed erano buone, no? Dopo diceva, Dio disse sia luce e luce fu ed era buono. Noi naturalmente non siamo Dio, quindi non possiamo dire Ferrari rossa e avere una Ferrari rossa qui davanti, però il principio vale anche per noi. Con le nostre parole dobbiamo creare situazioni buone. Quindi immaginiamo che c'è una persona che sta parlando, si sta arrabbiando, si sta agitando. Noi possiamo rispondere a questa persona. Però come risponderemo? Se risponderemo nel modo giusto, allora si calmerà la situazione. Se rispondiamo nel modo sbagliato, la situazione degenererà e si rovinerà ancora di più. Quindi il nostro scopo con le parole è fare con le nostre parole, creare situazioni buone, calmare gli animi. E questo è un po' il versetto che abbiamo visto l'altra volta proprio su Proverbi. Il secondo principio è che le parole devono benedire gli altri, dando buone direttive che fanno solo del bene a chi li ascolta. Quindi il secondo principio, anche qui molto importante, dice le tue parole devono benedire, cioè dire bene a qualcuno di qualcosa. Quindi parlare bene e non parlare male. E oltre a questo, che cosa devono fare le nostre parole? Dare giuste direttive, dare buone direttive. Quindi una persona si trova in una determinata situazione, oppure sta peccando, sta per peccare, noi non possiamo non dire niente, perché questo è sbagliato, però possiamo dire, guarda, quello che stai per fare non è tanto buono. Però la via giusta è questa, semplicemente questo, dare un'indicazione. Noi non possiamo forzare la persona a fare quello che diciamo, anche se è giusto, è a posto, però il nostro compito è dare l'informazione giusta, dare una direttiva giusta. Quindi le parole devono creare qualcosa di buono, le parole devono benedire, dare direzioni giuste. Terzo principio, queste sono le prime parole che dice un uomo e le dice verso Eva e fa una poesia. Quindi le parole devono elogiare, poesia, il suo simile. Devono essere parole belle che fanno piacere a chi le riceve. Questa è anche una cosa molto importante che purtroppo si è persa. Quando si parla con le persone, di solito si rimprovera solo. Quando si parla con i figli, si rimprovera solo. Quando si parla con la moglie e il marito, si rimprovera da solo questo. Naturalmente noi dobbiamo dire le cose che non vanno, però non dobbiamo dimenticarci di dire le cose che vanno. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire delle cose buone alle persone, in verità, e quando ci sarà qualcosa che non va, dobbiamo dire anche le cose che non vanno. Abbiamo preso qui l'esempio di Gesù. Gesù, quando scrive le sette lettere alla Chiesa, vediamo che lui fa degli elogi e dei rimproveri. Ed è interessante anche questo. Lui inizia dagli elogi e poi passa a rimproveri. Quindi anche qui c'è qualcosa che possiamo imparare anche noi. Quando dobbiamo magari riprendere qualcuno, eccetera, eccetera, possiamo iniziare a dire, guarda, questo l'hai fatto bene, 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 bravo per questo, mi piace, continua così, però questa cosa potresti cambiarla. Quindi, in questo modo, dobbiamo imparare a utilizzare questo modo di parlare. Quindi, questi erano i primi tre principi del parlare, prima della caduta, che dobbiamo utilizzarli ancora oggi, perché in Cristo possiamo usare queste parole. Quindi parole che creano qualcosa di buono, quindi non creiamo danni con le nostre parole. Parole che benedicono gli altri e danno buone direttive, quindi parlare bene delle persone, dire cose buone e poi dargli indicazioni giuste. E le parole devono elogiare, far contenta anche l'altra persona, quindi parole gentili. Quindi abbiamo visto anche l'esempio l'altra volta, una moglie che si dà tanto da fare, quando è stata l'ultima volta che gli hai fatto complimento? Oppure, stessa cosa, un marito che si dà tanto da fare, quando è stata l'ultima volta che gli ho fatto un complimento? Può essere che noi piuttosto diciamo le cose che non vanno. Invece, se vogliamo usare le parole nel modo giusto, dobbiamo imparare anche a elogiare. Poi abbiamo iniziato a vedere il capitolo 3, quel capitolo il più triste di tutta la Bibbia, in cui entra il peccato, e abbiamo visto che le parole vengono contorte, distorte, rovinate. E vogliamo leggere Genesi 3, i primi 6 versetti. Una caratteristica l'abbiamo già vista l'altra volta, quindi la dirò e poi andremo avanti con le altre caratteristiche purtroppo negative del parlare. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna, «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna, «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Prima cosa che abbiamo visto, come usiamo male le parole, quando mentiamo. Qui troviamo la prima bugia detta dal serpente, da Satana stesso. Dice: Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? È una bugia, perché se non potevano mangiare da nessun albero del giardino sarebbero morti. Dio aveva detto: mangia di tutti gli alberi del giardino tranne uno. Vedete come ha sconvolto tutto questo il diavolo, dicendo da nessuno. Sembra una piccola parola, da nessuno, da nessun albero. Una piccola parola che in realtà cambia il significato. E l'altra volta abbiamo dato una bella definizione di bugia. E ci siamo accorti, quando abbiamo guardato tutte le nostre risposte, che ok, sappiamo che cos'è una bugia, però ci dimenticavamo nella definizione una cosa importante. Il perché diciamo le bugie. La definizione che abbiamo dato l'altra volta, quindi, di bugia è dire il falso, e questo era quello che tutti quanti abbiamo detto, però ci siamo dimenticati di una cosa: dire il falso per realizzare il proprio scopo. Quindi la bugia non è una parola detta così, dico una bugia così perché mi va. No, ogni volta che io dico una bugia è per uno scopo, che mostra quello che c'è dentro il mio cuore. E quindi quando noi stiamo per mentire, la domanda è: perché sto per mentire? Qual è la motivazione? Il serpente ha mentito perché voleva che Adamo ed Eva peccassero, ed è riuscito nel suo scopo. Ma noi, quando mentiamo, perché mentiamo? A volte scopriremo che mentiremo per orgoglio. A volte scopriremo che lo facciamo per avarizia. E vedete, le parole della bugia, da dove nascono? Dal cuore. È quello che ha detto Gesù. Avarizia, e quindi le parole saranno bugie per guadagnare di più. Oppure orgoglio, non voglio fare brutta figura. Sì, io sapevo già questa cosa quando non era vera, però dico sì, lo so. Perché? Perché sono orgoglioso. Non voglio che gli altri pensino che io non lo sapevo e che tutti gli altri sì. Quindi dobbiamo esaminare molto profondamente, quando mentiamo, il perché. Perché ci porta a una motivazione molto più profonda che si trova nel nostro cuore e da cui dobbiamo debellare. Ora andiamo avanti. Allora, la domanda è questa per voi: cos'è la manipolazione? Perché vi faccio questa domanda? Che cos'è la manipolazione? Perché Satana ha usato manipolazione in questo caso. Forse non tanto con le parole, quanto con un atteggiamento. Comunque, vi lascio a voi la domanda. Quindi, che cos'è la manipolazione? Ok, queste sono un po' le vostre risposte. Allora, manipolazione, molto semplice. Indurre gli altri a fare quel che volete. Quindi, con le tue parole, vuoi indurre qualcuno a fare quello che tu vuoi. Allora, per la manipolazione ci sono varie tecniche. Una è proprio quella usata dal diavolo, fra un po' vedremo, però ci sono tante altre. Tante volte noi non diciamo le cose, ma le diciamo. Sembra una cosa strana, no? Diciamo, sì, ma sai quanto sarebbe bello avere un bel vaso su questo tavolo. Non stiamo chiedendo un vaso. Però dentro di noi abbiamo detto questa cosa affinché la persona che ci sta ascoltando compra quel vaso e faccia esattamente quello che io voglio. E questa è manipolazione. È una cosa importante. Non dobbiamo mai accettare le manipolazioni. Se qualcuno ti dice, ci vorrebbe un bel vaso, non compratelo. Fin quando non vi chiede, ma possiamo comprare un vaso? Perché? Perché se no così noi assecondiamo il modo di agire di Satana. E questa è una cosa che veramente tante volte magari nemmeno ce ne accorgiamo. Allora, il primo che ha manipolato naturalmente è il diavolo in questa storia. Infatti, notare una cosa, come lui ha manipolato. Il serpente non andò dall'autorità, chi era l'autorità in quel caso? Adamo. Ma da qualcun altro che poteva fare qualcosa, cioè Eva. Interessante. Dio aveva dato autorità ad Adamo di essere il capo famiglia, di guidare la famiglia, di fare le decisioni giuste. E serpente cosa fa? Non va ad Adamo, va da Eva, perché sa che se convinceva, Eva riuscirà a convincere Adamo. E questa è la prima manipolazione, cioè non andare dall'autorità, ma vedere qualcun altro che possa fare qualcosa. Chi ha imparato dal diavolo la manipolazione, cioè il cercare di usurpare in un certo senso l'autorità? La risposta forse non vi piacerà, però ve la devo dire. La donna. La donna principalmente ha imparato dal diavolo la manipolazione e il sorvolare l'autorità. Forse è una cosa che dà un po' di fastidio magari a voi donne, però questo è quello che la scrittura dice, adesso vedremo i passi. Però pensiamo veramente, quante volte le frasi un po' delle donne sono «Ah, sarebbe bello fare questo», senza dirlo, ma con un certo senso una manipolazione. Oppure, invece di andare direttamente da un'autorità, vai da qualcun altro perché quella persona magari può fare qualcosa verso l'autorità. In senso, questo purtroppo è una realtà, causa del peccato. In senso, principalmente lo fanno le donne, perché adesso vedremo che la scrittura dice questo. L'uomo ha le sue altre pecche, naturalmente. Ognuno di noi deve combattere contro le proprie debolezze. Genesi 2,16. Qui Dio dà un giudizio dopo il peccato. E alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ecco qui. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito. Questo passo l'abbiamo studiato quando abbiamo visto sia nello studio degli uomini, sia quando abbiamo fatto i coraggiosi, sia quando abbiamo parlato della famiglia. E questo passo tante volte diciamo, ma che cosa significa i tuoi desideri volgeranno verso tuo marito? E abbiamo scoperto che la parola ebraica per desideri si volgeranno verso è teshuqua o qualcosa del genere, che significa semplicemente stretching, allungarsi, colmare, andare fuori posto. Quindi, quando dice Dio i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, sta dicendo tu ti allungherai verso di lui per prendere la posizione che lui ha e lo farai con tutte le tue tecniche possibili immaginari, tra cui qua ci vorrebbe un bel vaso. Non lo stai dicendo, però stai cercando di far sentire in colpa l'altra persona affinché questa persona compri il vaso, ok? Quindi è qualcosa di molto molto sottile. Perché? Perché è una tecnica del diavolo. E andando avanti scopriamo che la stessa parola usata per desideri in Genesi 2 viene utilizzata anche in Genesi 4, versetto 7, parlando naturalmente di Caino. Dio parla a Caino e dice: «Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti verso di te, ma tu dominalo». Qui in questo caso Dio stava avvertendo a Caino: «Guarda, tu ci sei rimasto male perché io ho accettato il sacrificio di Abele, ma non il tuo, però stai attento perché il peccato è lì e lì. Sta cercando di allungarsi verso di te, prendere sopravvento su di te per farti fare una cosa sbagliata, ma tu dominalo». Quindi qui troviamo di nuovo questa parola stretching. Quindi questo tipo di desideri quindi implica un impulso malsano che vuole dominare un'altra persona con la manipolazione. Nel caso di Genesi 4 il peccato vuole dominare la persona per fargli fare una cosa sbagliata. Nel caso della donna, la donna userà vari metodi, far sentire in colpa per esempio il marito in questo caso o altre cose, per far sì che questa persona faccia quello che lei desidera. Quindi la manipolazione è questa: indurre le persone a fare ciò che noi vogliamo. Generalmente quindi il marito tende a voler imporre la propria volontà in modo pesante, mentre la moglie usa la manipolazione. Entrambe le cose sono sbagliate ed evidenziano praticamente un conflitto di autorità. Allora, l'uomo, quando vuole che si faccia come vuole lui, cosa fa? Alza la voce e alza le mani. Tutte e due cose sbagliate, eh? Ed è sbagliato. Cioè, si impone quella forza. No, io, qua, sono io il marito e si fa come voglio io. Esempio classico. La donna non è che fa così. La donna cerca di far sentire in colpa il marito, cerca di trovare qualcun altro che possa andare a parlare magari col marito e dice al figlio, senti, la situazione è questa, prova a chiedergli anche tu se magari facciamo in questo modo. Quindi cerca di non andare direttamente all'autorità, ma manda qualcun altro che possa far cambiare idea all'autorità. Quindi questo è un concetto molto molto importante sulla manipolazione, che è così sottile che a volte nemmeno ce ne accorgiamo. Tempo fa, un mese fa più o meno, c'era la conferenza di Gianna Gesse, in cui a un certo punto parlava anche di questo argomento, proprio della manipolazione. E lei ha detto questa frase: se da un lato è più facile per noi ragazze manipolare gli uomini per fargli fare o obbligare a fare le cose a modo nostro, pensate però una cosa: la manipolazione non è mai una vera relazione. Cosa stava dicendo Gianna? Stava dicendo praticamente che le donne sono molto abili per creare situazioni affinché l'uomo possa fare quello che loro vogliono, e addirittura tante donne possono riuscire a farsi sposare praticamente attraverso varie tecniche, adesso non sto qui a dirle, però riesce a manipolare l'uomo: ok, tu mi devi chiedere di sposarmi e mi sposi. Poi quando si è sposati c'è lì il problema. Perché? Perché quella persona in realtà non ti ha scelto completamente liberamente, tu l'hai manipolata, e quindi tu non ti troverai mai in un'ottima relazione con la persona. Infatti tante volte le donne si lamentano dopo che sono sposate: sì, però mio marito è cambiato. No, non è cambiato, tu l'hai manipolato. E ora che hai lasciato un attimino la manipolazione, perché hai detto, boh, sono sposata, sono a posto, in realtà scopri che non c'è stata una vera relazione. Anche se attraverso la manipolazione ottieni ciò che vuoi, non ti sentirai mai davvero amata, né pienamente soddisfatta, e ciò che ottieni con la manipolazione lo devi conservare con la manipolazione. Quindi se tu hai iniziato una relazione attraverso la manipolazione, alla fine, per tenere questa relazione, dovrai continuare a manipolare. Però in realtà non ti sentirai mai né soddisfatta né amata. Perché? Perché non c'è stata la libertà completa dell'altra persona. Ma tu hai fatto delle cose, hai detto delle cose, hai parlato con qualcun altro che possa dire a lei, ma perché non la sposi o cose del genere. E poi ti sentirai insoddisfatto. Ed è questa proprio la frustrazione più grande delle donne. Ed è proprio questo il discorso: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, ma lui dominerà con forza e ti sentirai male, ti sentirai, dici, caspita. E tante volte, per non sentirci tanto male, cosa devono fare? Continuare a manipolare, ma questo è peccato, e tante volte purtroppo non ce ne accorgiamo. La manipolazione, guardando le scritture, troviamo che a un certo punto nell'Apocalisse si parla dello spirito di Izbel. Izbel era una regina pagana che si era sposata con un re di Israele, e a un certo punto che cosa succede? Succede che lei manipola tutte le situazioni. Infatti se andate a guardare un po' la storia che è vicino alla storia di Elia, scoprirete che è lei che porta il popolo ad adorare Baal e non Acab, che era il re. È lei che fa perseguitare Elia e non Acab, che era il re e l'autorità. È lei che scrive una lettera contro Nabot per rubargli praticamente il campo e farlo uccidere e non Acab. Vedete? Lei, con le sue parole, col suo modo di agire, manipolava tutte le situazioni, prendeva dell'autorità che non competeva a lei. Ed è interessante perché Gesù parla proprio di questo in Apocalisse 2:20 e dice: ma ho questo contro di te, che tu tolleri Izbel, quella donna che si dice profetessa, insegna e induce, ecco la parola induce, manipola, i miei servi a commettere fornicazioni e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Naturalmente non andiamo a esaminare il testo, però quello che ci interessa è questo. In questa comunità, in questa chiesa a cui scrive Gesù, c'era questo Izbel, questa figura di persona o questo spirito di Izbel che faceva sì che i credenti commettessero peccati. Ma come lo faceva? Attraverso la manipolazione, oppure in questo caso viene tradotto con indurre, induceva a commettere peccato ai miei servi. Come? In questo caso non lo sappiamo. Però è interessante vedere nella scrittura che questo peccato è prevalentemente femminile. Non sto dicendo che l'uomo non lo fa, anche l'uomo lo fa, e fra un po' vedremo anche come. Però è una cosa che dobbiamo iniziare a riflettere, perché a volte lo possiamo fare anche senza accorgercene. Cioè, dico, ah, qua ci servirebbe un bel vaso, sempre questo è un esempio, no? E sperando che le persone ti ascoltino e facciano quello che tu vuoi. E tante volte lo fai anche in un modo inconscio. Però se tu ti accorgi che stai facendo in questo modo, cambia modo di fare, perché la manipolazione è peccato. Facciamo qualche esempio, parlando proprio di chiesa. Esempio, voglio suonare in chiesa, ok? Ho imparato a suonare un po' la chitarra e voglio suonare in chiesa. Quindi che cosa posso fare? Allora, voglio suonare in chiesa, però non voglio dirlo direttamente, perché se magari lo dico direttamente mi dice no, io ci rimango male e poi non è che posso richiederlo di nuovo. Allora inizio a fare delle strategie, e queste strategie sono strategie reali, viste, che straviste dappertutto. Allora, la prima cosa che faccio per manipolare, perché io voglio suonare in chiesa, tasto il terreno con i responsabili, ma non mi espongo. Non è che dico ho imparato a suonare la chitarra, voglio suonare. Faccio questo. Faccio delle allusioni, sperando che mi chiedano di suonare. Sarebbe bello avere più strumenti musicali. Sarebbe meglio un po' migliorare le canzoni. Quindi sta dicendo, ma non sta dicendo. Ok? Quindi questa è la prima tecnica, no? Quella più classica della manipolazione. E la cosa interessante è che tante volte quando le persone fanno questo, poi si offendono. Dicono, vedi, io ho detto che voglio suonare la chitarra e loro non mi hanno nemmeno risposto. Tu non hai mai chiesto. Questa è manipolazione. E la cosa giusta che devono fare in questo caso i responsabili, non assecondare mai, mai e mai la manipolazione. Perché? Perché questo è peccato e si incoraggia le persone a peccare. Quindi questa è la prima strategia. Quindi con i responsabili inizio a mandare delle frecciatine, non mi espongo, non dico voglio suonare, ma inizio a fare le illusioni. Se non funziona, faccio delle illusioni mettendo in mezzo altre persone, sempre però senza espormi, sperando che mi chiedano di suonare. Sai, ho sentito dire che qualcuno diceva che sarebbe più bello se più persone suonassero in chiesa. Se la musica fosse più curata, verrebbero in chiesa più non credenti. Ok? Quindi, il mio obiettivo è suonare in chiesa, in questo caso sarà per orgoglio, però non mi espongo. Prima faccio delle illusioni, poi faccio delle illusioni mettendo in mezzo altre persone per far sentire in colpa i responsabili, perché guarda, ci sono già tante persone che dicono che sarebbe più bello più persone che suonano. Quindi, responsabile, sentiti in colpa perché tante persone nella chiesa sono così. Oppure, se la musica fosse più curata, verrebbero in chiesa più non credenti. Sentiti in colpa, responsabile. Perché? Perché è colpa tua, perché non fai suonare me qui, praticamente, allora meno persone non credenti vengono. Ci rendiamo conto della sottigliezza. Ed è qualcosa di molto sottile, infatti penso che anche per me in questo momento è difficile comunicare bene questo discorso della manipolazione, perché è una cosa così sottile che a volte la diamo per scontata. Andiamo avanti con le strategie manipolative. Non ha funzionato. Allora posso utilizzare questa tecnica. Parlo con altre persone della Chiesa che possono influenzare i responsabili, magari i parenti. Quindi sperando che mi appoggiano oppure vadano a dire queste cose ai responsabili. Quindi sarebbe bello avere più strumenti musicali, sarebbe meglio migliorare le canzoni. Ho sentito dire che qualcuno diceva che sarebbe più bello se più persone suonassero in chiesa. Se la musica fosse più curata, verrebbero più persone non credenti in chiesa. Tu che cosa ne pensi a questa persona che potrebbe influenzare i responsabili? Vedete? È andato da questa persona perché sa che questa persona, ho messo ad esempio un parente, oppure è uno che già suona in chiesa, indifferente. Dico a questa persona, così questa persona lo può dire al responsabile e posso ottenere quello che io voglio. Senza espormi. Vedete, ancora una volta, la pericolosità. Andiamo avanti. Se le persone mi dicono, ne hai parlato con gli anziani? Magari questo mi dice, sì, ah, beh, sarebbe bello, ma potresti tu suonare nella chiesa, visto che hai imparato a suonare? E poi, queste persone ti chiedo, ma ne hai parlato con gli anziani? Questa persona risponde, sì, gli ho chiesto di suonare. In realtà, non gli ha mai detto chiaramente che vuole suonare agli anziani. Non gliel'ha mai detto. Però queste persone dice, sì, glielo ha detto. Sperando che loro vadano a dire qualcosa agli anziani o ai responsabili. Vedete ancora una volta la strategia manipolativa. Quindi, tu cosa ne pensi? Dovrei suonare? Sì, ma perché non ne parli? Ma io ho già parlato con gli anziani, però mi hanno detto di no. Non ha mai parlato. Ha cercato di manipolare, dicendo sarebbe più bello che ci fosse più musica, ma non ha mai detto io vorrei questo. Il problema è che qui non solo manipola, ma sta mentendo. Perché? Perché non ha mai chiesto chiaramente ai responsabili di voler suonare nella chiesa. Ok? E questo è pericolosissimo. Perché? Perché mette queste persone, in un certo senso, che vanno contro gli anziani e dicono, ah, ma perché? Qual è la grande motivazione perché non vuole fare suonare? E gli anziani, anche se hanno capito, mettiamo che i responsabili hanno capito che questa persona vuole suonare nella chiesa, il loro compito di anziani è di non assecondarli. Perché non dobbiamo mai assecondare chi manipola. Andiamo avanti. Cosa posso fare ancora con le mie strategie manipolative per suonare in chiesa? Cerco in ogni occasione di mettere quell'argomento sia con i responsabili sia con gli altri, e specialmente con gli altri quando i responsabili sono presenti. Quindi mettiamo caso, c'è uno studio biblico, si sta parlando di una cosa e tiri fuori per caso questo argomento. Sì, però vedi, anche qui nella scrittura dice che dovremmo suonare con più strumenti musicali. Anziano, hai sentito quello che ho detto? Hai sentito? Vedete, le strategie manipolative sono qualcosa di brutto. Perché? Perché si sta facendo quello che ha fatto il diavolo. E ancora, altri pericoli. Quali sono i pericoli di tutta questa manipolazione? 1. Menti. 2. Fai sì che ci siano cattivi pensieri verso le autorità. Perché? Perché tu hai detto, io gli ho chiesto, mi hanno detto di no. In realtà è una bugia perché tu non l'hai mai chiesto. Fai maledicenza perché dici loro mi hanno detto di no quando in realtà non è vero. E provoca tante volte divisioni. La maggior parte delle divisioni nella Chiesa vengono a causa di queste manipolazioni e maledicenze. E questo purtroppo è una realtà che è sotto i nostri occhi ogni giorno. Questa è manipolazione, peccato ed è il linguaggio del diavolo, che spesso usiamo addirittura senza. A questo punto noi dobbiamo esaminare la nostra vita. Sto usando la manipolazione per qualsiasi motivo? Ho usato nel passato la manipolazione per ottenere una cosa? Ho usato una di queste tecniche? E c'è anche il pericolo del telefono senza fili. Non so se vi ricordate quel gioco, no, che si faceva da bambini. Io dicevo una parola a uno, uno diceva un altro, andava un altro, e poi alla fine arrivava una parola completamente diversa. Uno dice all'altro e poi viene fuori. Dennis ha chiesto di suonare in chiesa, ma gli anziani hanno detto di no. Senza dare una spiegazione, alla fine vogliono fare tutto loro. Così alla fine in chiesa non verrà mai nessun non credente nuovo. Vedete dove si arriva alla fine con la manipolazione? E non dobbiamo sottovalutare questo, né nella società, né nella chiesa, né nella famiglia. Perché noi creiamo grandi danni quando usiamo la manipolazione. A volte, quando noi vogliamo manipolare, nemmeno si, tra virgolette, tasta il terreno con i responsabili, ma si va direttamente dagli altri. Ok? Quindi tante volte succede questo, non è che tasto il terreno, ma vado direttamente da qualcun altro che so che magari può influenzare gli anziani. Ed è quello che ha fatto Satana. Non è andato da Adamo, è andato da Eva, perché sapeva che Eva poteva influenzare assolutamente Adamo e ha avuto ragione. Però noi non dobbiamo seguire l'esempio del diavolo con le nostre parole. Quindi cancelliamo dalla nostra vita tutte le strategie manipolative. E qual è allora il modo giusto? Per esempio, sempre l'esempio, voglio suonare in chiesa. Cosa devo fare? Vado dai responsabili. Prima cosa. Parlo chiaramente. Non dico, sarebbe bello che ci fosse... Sai, mi piacerebbe suonare e aiutare nella lode. Mi prendo la piena responsabilità, cioè non uso gli altri come scusa. Ah, sai, ci vorrebbe più musica migliore, perché così gli altri sono più contenti, così vengono più non credenti. No. Io prendo la mia responsabilità. Mi piacerebbe suonare la chiesa. Questo potrebbe anche aiutare. Punto. Mi sottometto alle loro decisioni. Sì, no, aspetta. E non cerco eventuali alleati prima o dopo aver parlato con i responsabili. Quindi non cerco alleati prima, non cerco alleati dopo, ma parlo chiaramente dalle responsabili e sottometto la decisione, che alla fine è questo il modo giusto di comportarci. Anche i bambini e i ragazzi sono molto, ma molto bravi nella manipolazione. Se il papà dice di no, vanno dalla mamma, la quale cercherà di convincere il marito a ritrattare il suo no. E anche qui, quando succede questo in una famiglia, non dovete assecondare la manipolazione. Senti mamma, ma posso andare lì? Che cosa ha detto tuo papà? Oppure, ok, ne parlo con tuo papà e poi vediamo. Ma no che tu vuoi cambiare la decisione del marito. Viceversa, ok? Quindi cosa significa questo? Significa che non dobbiamo mai assecondare i bambini anche in questo. Tante volte con i bambini succede questo. Magari ho di solito i giochi di prestigio oppure qualcosa che faccio, evangelizzazione, eccetera. Vengono i bambini e fanno: ma quanto è bello quello, sai quanto mi piacerebbe averlo? Ma scusa, dove l'hai comprato? Ma quanto costa? Dove lo posso trovare? Questo è il linguaggio per dirmi, oh, regalamelo. Mai assecondare i bambini su questo, perché gli insegniamo un modo del diavolo per ottenere delle cose. E questo è bruttissimo, pericolosissimo e creerà molti danni, in particolare quando crescerà. Quindi eliminiamo dalla nostra vita tutte le strategie manipolative. Oltre a eliminare le nostre strategie manipolative, non accettiamo mai qualcosa che viene dalla manipolazione. Se una persona dice, ah, sarebbe bello comprare questo famoso vaso, non comprarlo, proprio perché ha detto, l'ha cercato di dire con manipolazione. Vediamo qualche altra strategia manipolativa dei farisei. Matteo capitolo 9, versetti 10-12. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e coi suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori? Ma Gesù, avendoli udito, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E poi continua la sua risposta. Allora, Gesù era stato a tavola con pubblicani e peccatori. I farisei, che vogliono utilizzare una strategia manipolativa perché vogliono praticamente che i discepoli di Gesù pensino male di Gesù, vanno a chiedere a loro: ma perché il vostro maestro sta con i pagani, i pubblicani, i peccatori? Cosa devono fare i farisei se volevano veramente una risposta? Andare da Gesù, andare dall'autorità, dire: senti Gesù, perché stai coi pagani e pubblicani, coi pubblicani e peccatori, scusate? E Gesù avrebbe dato una risposta. Ma lo scopo dei farisei non era avere una risposta, ma screditare Gesù, far pensare male ai discepoli di Gesù. E questo è quello che accade tante volte oggi nelle chiese. Ma perché l'anziano ha fatto questo? E lo chiedi al fratello o alla sorella, invece di andare all'anziano: ma perché si è fatto questo? Perché vuoi veramente una risposta. Stiamo attenti, perché queste sono piccolezze che non sono piccolezze, che combinano tanti danni, perché abbiamo visto che la lingua è tremenda. Quindi i farisei volevano manipolare i discepoli finché andassero, diciamo, contro Gesù. E Gesù dà una risposta non tanto per i farisei, ma per i discepoli, che non gli rimaneva un punto di domanda. Ah, è vero, perché? Gesù risponde principalmente per i discepoli, affinché possano capire perché lui faceva determinate cose. Ed è interessante perché subito dopo, versetti 14-15, abbiamo altre persone che avevano un dubbio su quello che Gesù faceva. Però queste persone sono persone oneste. Infatti non fanno manipolazione, non vanno a dire ai discepoli: ma perché tu, voi, vostro maestro, non digiunate come noi? Non va a chiedere ai discepoli. Guardate cosa fanno. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni Battista e gli dissero: perché noi farisei digiuniamo e tu i discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo fare cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma i giorni verranno che lo sposo sarà tolto e allora digiuneranno. E poi continua con la spiegazione. Vedete? Questo è il modo giusto. I discepoli di Giovanni Battista avevano un punto di domanda e vanno direttamente dall'autorità che è Gesù. Perché in questa chiesa, per esempio, si fa in questo modo il culto? Perché in questa chiesa si legge la Bibbia? Perché in questa chiesa magari non si usa il velo? Perché in questa chiesa si fa la cena del Signore in questo modo? Vanno dall'autorità, perché volevano una risposta. E Gesù dà una bella risposta a loro. Non l'abbiamo vista tutta, però dà una risposta molto differente da quella che ha dato ai farisei, ma che voleva comunicare più che altro ai discepoli. Proprio perché hanno fatto la cosa giusta. Non hanno manipolato i discepoli di Giovanni Battista, ma sono andati dall'autorità e hanno ricevuto la risposta. Quindi, se uso la manipolazione, qualsiasi manipolazione sia, quindi manipolazione a quanto è bello questo vaso, oppure andare dagli altri affinché questi altri possano andare da anziano, oppure prendo un ruolo che non mi compete, quindi se uso la manipolazione sono come il serpente, come il diavolo. Però ti dico qualcosa di più forte: se ascolto la manipolazione sono come la donna che ha ricevuto le parole di Satana, il quale si è usato di lei per far cadere l'autorità. Quindi non solo dobbiamo dire: ok, non devo più manipolare, però se una persona vedo che viene da me invece di andare dall'autorità, devo stare attento perché mi sta manipolando. Forse non lo fa con cattiveria, ma sappiamo che questo è peccato ed è qualcosa di insito, in particolare, come abbiamo detto, con le donne, però vale anche per gli uomini. Quindi se qualcuno viene da me cercando un po' di manipolare, gli dico: no, no, vai tu. Andiamo insieme? No, vai tu, perché tu hai questa cosa. Quindi è importante imparare a comunicare bene, perché quando si lascia spazio alla manipolazione, alle bugie, al modo di agire del serpente, del diavolo, c'è solo danno e divisione, ed è quello che lui vuole creare. Quindi come chiesa dobbiamo imparare a seguire i principi biblici. Quindi, cosa è cambiato nelle parole dopo il peccato? Prima cosa, si usano le bugie. Seconda cosa, si usa la manipolazione. Terza cosa, andiamo a vedere uno schermo difensivo scritto. Genesi capitolo 3, versetti 11-12. Arriviamo fino a 13. Allora, Dio disse, Dio parla con l'uomo dopo che ha scoperto che ha peccato. Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio, il Signore, disse alla donna, perché hai fatto questo? La donna rispose, il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Domanda numero uno. Quando Dio chiede, hai forse, per caso, mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e male che ti avevo detto di non mangiare, non è che Dio sta facendo una domanda perché non sapeva la risposta. Dio sapeva la risposta, giusto? Allora perché ha fatto questa domanda? Per far riflettere l'uomo. Però l'uomo che cosa fa? Il gioco dell'accusa, oppure lo scaricabarile. Vedete, non dice, sì, l'ho fatto, ma dice, la donna che tu mi hai fatto, mi ha fatto peccare. Quindi la colpa è della donna, tua, Dio, perché tu mi hai messo questa donna vicino a me, e io l'ho fatto. Dio parla con la donna, hai fatto questo? No, 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 io sono innocente, è stato il serpente. Il serpente si arrende perché non c'erano più persone da incolpare in quel momento. Questo è un altro modo sbagliato di usare le parole. Accusare, incolpare gli altri per le nostre responsabilità. Quante volte la nostra comunicazione si svolge attraverso l'accusare gli altri? Vedete, prima del peccato, elogio. Dopo il peccato, cercare tutte le cose negative in quella persona. Queste sono frasi classiche. Mi hai fatto così arrabbiare? Quindi non è colpa mia che mi sono arrabbiato, è colpa tua. Tu mi hai fatto arrabbiare. Vedete, stiamo dando la colpa all'altra persona. In realtà la rabbia è uscita perché da qualche parte c'era, dentro il mio cuore. Non c'era ancora un evento scatenante, però c'era. E invece noi cosa facciamo? Mi hai fatto così arrabbiare, cioè è colpa tua. Io in un certo senso sono a posto. Se tu non avessi qualsiasi cosa, io non avrei. Quindi io ho risposto, ma tu hai iniziato, quindi la colpa di chi è? Tua. Non sono mai stato così prima di incontrare te. Ok? Ancora una volta l'accusa. Quando fai così non riesco a controllare me stessa, quindi non è il problema io che non riesco a controllarmi, è tu che ti comporti in quella maniera. Non ero così nervosa prima di avere i bambini. Se tu non cucinassi così bene, non avrei questi problemi di peso. A volte diamo anche questa responsabilità, diciamo, alle donne. L'ho fatto perché alla fine lo fanno tutti. Vedete, questi sono esempi classici. Però li abbiamo usati anche noi nella nostra vita? Sì, allora abbiamo usato le stesse cose che dicevano Adamo ed Eva nel giardino dopo il peccato. Diamo la colpa agli altri e non ci prendiamo la nostra completa responsabilità. E sapete qual è il problema più grande quando utilizziamo queste frasi? È che noi così non possiamo confessare ed essere perdonati di quel determinato peccato. Perché se io dico, è colpa tua che mi hai fatto arrabbiare, non posso dire a Dio, è colpa sua, quindi ho peccato, perché non mi sto prendendo la piena responsabilità e non è confessare secondo la parola di Dio. Quindi questo peccato rimane sulla mia vita. Perché non l'ho confessato? Perché confessare significa prendere la mia totale responsabilità. Esempio, Davide quando ha confessato il suo peccato non ha detto, Signore perdona perché ho commesso adulterio con Bathsheba, ma era lei che era lì fuori, nuda, l'ho vista dal balcone, se lei non fosse... No, Signore ho peccato con te, contro te solo. Punto. Piena responsabilità. Nei momenti difficili spesso siamo pronti a valutare la colpa dell'altro piuttosto che cercare delle soluzioni. Quando noi ce l'abbiamo, in realtà non diciamo, ok, cosa devo fare per non sbagliare? Cosa devo fare per non dire quella brutta parola? Cosa non devo fare per aver spaccato quella cosa? Non è che guardiamo qui. L'ho fatto, colpa sua. La mia è stata una reazione onesta, spontanea, diciamo. E questo ancora una volta è un grande peccato. Genesi 3,12, quindi la donna che tu mi hai messo accanto, proprio come Adamo, quando accusiamo le persone o situazioni per i nostri problemi, stiamo formulando un'accusa contro Dio. Signore, sono caduto perché questa era la circostanza. Sembra che non ci sia un'accusa verso Dio, però essendo Dio il creatore del mondo, il sostenitore, che lui ha tutto sotto controllo, stiamo dicendo: Dio, tu hai permesso questa situazione, quindi questa situazione è colpa tua. Quindi se ho peccato è colpa tua. Ok? Vediamo ancora una volta cosa si cela dietro a delle piccole semplici parole. C'è tutto una cosa incredibile. Proprio perché? Perché le parole vengono da ciò che è nel nostro cuore. Giacomo 3, versetti 9 e 10. Con essa, cioè con la lingua, benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Quindi Giacomo a un certo punto dice: non possiamo dire, oh Signore ti ringrazio, e poi parlare male del fratello, che è fatto ad immagine di Dio. Quindi è vero, a volte esce benedizione, a volte maledizione, però come cristiani non deve essere così. Perché? Perché siamo in Cristo Gesù, abbiamo lo Spirito Santo con il quale possiamo controllare le nostre parole. Ecco altre frasi classiche. Mia moglie mi fa arrabbiare così tanto. Non è io mi arrabbio così tanto, no, è mia moglie mi fa arrabbiare. Se non dovessi lavorare duramente per andare avanti, potrei essere più attivo nell'attività della Chiesa. Vedete, io vorrei fare più cose per il Signore, però devo lavorare e quindi non posso fare niente. Se avessi un lavoro migliore, potrei servire Dio nel modo che realmente desidero. Quindi, visto che Dio non mi ha dato il lavoro che mi va, non lo servo. Quindi non è colpa mia, è colpa di Dio. Ero molto più rilassato e paziente prima che arrivassero i bambini. Ancora una volta ci troviamo, come sempre, a dare la colpa agli altri. Allora questi sono schemi difensivi. Perché? Perché quando magari qualcuno si accorge del nostro peccato, come nel caso Dio dice, hai per caso mangiato, noi ci vogliamo difendere. E come ci difendiamo? Prima cosa, dando la colpa agli altri, dando la colpa alle circostanze. E abbiamo paura di essere respinti. Perché se qualcuno dice, guarda, ma hai peccato? Noi diciamo no, ma se abbiamo peccato dicendo no, stiamo mentendo. Quindi perché sto mentendo? Perché ho paura di essere respinto. Ho paura che quel peccato mi squalifichi completamente. Ma sappiamo una cosa, nessuno di noi è perfetto qui sulla terra. Purtroppo cadremo ancora quando non saremo ripieni dello Spirito Santo, però noi dobbiamo capire una cosa. Se uno mi dice, guarda che hai sbagliato, di, vero, ho sbagliato, sono ancora in crescita. Quindi dobbiamo imparare a utilizzare bene le nostre parole. Per esempio, a volte ci si rifiuta di parlare col coniuge quando si sbaglia, perché i tentativi precedenti di comunicare hanno scatenato solo battibecchi poco fruttuosi, no? Quindi la moglie o il marito dice, guarda che tu hai fatto questa cosa, e noi invece di parlare preferiamo non parlare, ed è uno schema difensivo. Cioè, piuttosto di parlare e di ammettere le mie colpe, oppure mettere a posto una situazione, ammettere di aver mentito, oppure ammettere di aver usato la manipolazione, preferiamo tacere. Com'è che tacere cancella tutto, ma non è così. C'è chi non offre mai un parere durante lo studio biblico per timore che esso sia ridicolizzato o visto come sbagliato. Questo è uno schema della timidezza. Un altro esempio, no, di uno schema, schermo. Non dico mai niente. Perché? Perché non dico mai niente? Perché ho paura di sbagliare. Perché ho paura di essere ridicolizzato. In realtà devo dire le cose nel modo giusto, senza impormi o fare, perché è importante, perché se no ci teniamo tutte le cose dentro e anche questo non va bene. Dall'altra parte, c'è uno schermo difensivo del non parlare, dall'altra parte c'è lo schermo difensivo esattamente al contrario. Il parlare è tanto, è uno schermo per spingere il fiuto altrui col farsi notare. Quindi voglio fare bella figura, devo dire più cose possibili. Voglio fare bella figura, io parlo, non lascio parlare gli altri, così gli altri non possono dire che io sto sbagliando. Io parlo tanto e insisto sulle cose perché non voglio cedere, non voglio che gli altri capiscano che io sto sbagliando, e quindi parlo e cerco di convincere gli altri. Qui è mancanza di umiltà, qui è orgoglio. Quindi vediamo, ci sono vari schemi difensivi per quanto riguarda il nostro parlare. Quindi abbiamo fatto una bella panoramica, diciamo, di Genesi dal capitolo 1 al 3, e qui vediamo che l'uomo, il più delle volte, purtroppo non riflette più l'immagine di Dio nelle sue parole, ma riflette piuttosto l'immagine del serpente. L'uomo non parla più seguendo gli standard di Dio, ma piuttosto quello del serpente. Infatti, c'è questa guerra in Genesi 1 e 3, di guerra di parole, che si trova presente in tutta la scrittura, e noi la combattiamo quotidianamente. Siamo sempre lì che oscilliamo tra il parlare secondo Dio e il parlare secondo il diavolo, e quando siamo ripieni dello spirito parleremo secondo Dio, quando saremo ripieni della carne, utilizziamo questo termine, parleremo secondo il diavolo. Quindi quando noi seguiamo l'esempio di Dio nelle nostre parole, quando le nostre parole creano qualcosa di buono, stiamo seguendo l'esempio di Dio. Quando le nostre parole benedicono e danno buone direttive a chi ascolta, stiamo seguendo l'esempio di Dio. Quando le nostre parole sono un elogio, una poesia verso il nostro prossimo, sono parole che fa piacere a questa persona di ricevere, stiamo seguendo l'esempio di Dio. Ma quando le nostre parole sono bugie, indifferentemente di che tipo, stiamo seguendo l'esempio di Satana. Quando noi manipoliamo gli altri per raggiungere il nostro scopo, oppure ascoltiamo la manipolazione altrui, stiamo seguendo l'esempio di Satana. Quando accusiamo Dio, gli altri o le circostanze, oppure facciamo maldicenza, stiamo seguendo l'esempio di Satana. Quindi ci sono questi due modi di parlare la nostra vita. C'è una guerra quotidiana che ci troveremo a combattere sul parlare. Quindi dobbiamo dire e valutare. Oggi abbiamo parlato in particolare di manipolazione e accusa. Quindi a volte magari senza accorgercene, però ora che abbiamo studiato questo argomento, ci verrà più facile capire quando noi cerchiamo di manipolare qualcuno. Oppure che quando qualcuno verrà a parlare da noi, noi capiremo se è una manipolazione oppure no. Il nostro scopo è non manipolare e non accettare la manipolazione, e non assecondare. Concludiamo dicendo che parole sbagliate portano distruzione nella nostra vita. Quanti dei nostri problemi sono proprio i risultati delle nostre parole? Vi fermate mai ad ascoltare quello che dite? Le parole sono potenti. Possiamo ferire le persone con le parole, possiamo benedire le persone con le parole, possiamo pregiudicare il nostro futuro con le parole che pronunciamo, oppure possiamo favorirlo. Le parole sono importanti. Concludiamo con questa frase che poi svilupperemo nei studi successivi. Cambia le tue parole, cambia la tua vita, perché cambiando le nostre parole noi cambiamo tutto il corso della nostra vita. Prossima volta guarderemo altre cose, andremo in profondità, vedremo praticamente che cosa. Guarderemo il cuore delle parole, cioè da dove vengono queste parole. L'abbiamo già accennato con Gesù, però noi vogliamo andare ad approfondire perché vogliamo capire bene come usare le nostre parole per portare benedizione agli altri, benedizione anche nella nostra vita. Quindi cambia le tue parole, cambia la tua vita. Amen.